Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta.
La voce del padrone.
Ultimi avi conosciuti.
Riconoscimenti e parentele musicali curate da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Cari amici, eccoci a un nuovo appuntamento con La voce del padrone. E come avrete intuito dal fulmine che immantinente ci ha colpiti, oggi parleremo di disgrazie, sciagure, lutti e malattie. Eh sì, perché d'altra parte la canzone è un'arte e come tale deve suscitare delle emozioni. Cosa c'è di più facile per emozionare qualcuno che narrargli la storia, per esempio, di un operaio, naturalmente più povero, sfortunato e triste di uno zoppo che ha perso il suo bastone, costretto per sbarcare il lunario e sfamare i propri figli, una decina ovviamente, di spezzarsi le reni quotidianamente in una insalubre ferriera, come una volta chiamavano le acciaierie. Il poveretto ovviamente lavora, lavora e poi lavora, tra l'acciaio incandescente e mille altri disagi, sognando unicamente il momento in cui suonerà la sirena della fabbrica e arriverà il momento per lui di fare ritorno a casa dai suoi adorati bambini. Neanche a dirlo però, gli autori, che erano Cherubini e Bixio, intenzionati più che mai a strappare una lacrima anche all'ascoltatore più insensibile, quella sirena, nella loro canzone, non la faranno suonare mai. Un incendio nell'alto forno, un attimo di distrazione da parte di qualcuno e addio operaio polverizzato in un attimo con tutta la sua ferriera.
Silente l'oscurità ed ogni artiere con ansietà, col sole che declina, esce dall'officina, suon di campane sodono allor, com'è felice il cor. Suona campana, suona bien giù la sera. Torna cantando l'uomo dalla ferriera, pensa ai suoi bimbi e canta la sua casetta, come una zuppa e un angelo che l'aspetta, bacia una testa bionda e una chioma nera. Com'è felice l'uomo dalla ferriera. Negli alti forni della città l'acciaio fuso sfavilla già, ma il fuoco traditore investe il forgiatore, presto il compagno che mor laggiù, nessuno canta più. Suona campana, suona bien giù la sera, ma non ritorna l'uomo dalla ferriera. Com'è più triste il suono delle campane, mentre i bambini aspettano il babbo e il pane. Torna al balcone invano colei che spera, ma non ritorna l'uomo dalla ferriera. Suona campana, suona vien giù la sera.
Più o meno sulla falsariga di questa sciagura, che oggi troverebbe spazio nelle prime posizioni del sommario del TG1, è Miniera, altro classico nato dalla fantasia catastrofica dei medesimi autori. Qui però si vuole aggiungere addirittura qualcosa in più pur di far piangere tutti gli italiani. E dunque il protagonista del luttuoso avvenimento è un emigrato di colore che, essendo al mondo più solo di una balena capitata per caso in un bacino di rimessaggio, decide di immolarsi in nome della fratellanza cosmica pur di salvare gli altri suoi colleghi rimasti intrappolati nelle viscere della Terra. Vi facciamo riascoltare questo classico del catastrofismo musicale nella storica interpretazione che alla fine degli anni venti ne diede Aurelio Gabré.
Danzano tutti al suono della baiana. Vien di lontano un canto così accorato, è un minatore bruno laggiù entrato. La tua canzone parto l'esiliato. Cielo di stelle, cielo color del mare, tu sei lo stesso ciel del mio casolare. Portami in sogno verso la patria mia, portami un cuor che muore di nostalgia. Di fiamme piangono bimbi, spose, sorelle, mamme. A un tratto il minator da volpa bruno dice agli accorsi, se ti tubato ognuno, io solo andrò laggiù che non ho nessuno. Nella notte un grido solleva i cuori, mamme son salvi, tornano i minatori, manca soltanto quello dal volto bruno, ma per salvare lui non c'è nessuno. Signor con la tua chimera, lascia la vecchia mamma il suo casolare e spesso la sua vita in una miniera.
Ma il tema del disastro in miniera, tanto caro anche al romanziere Archibald Joseph Cronin, che lo mise al centro del suo E le stelle stanno a guardare, ispirò anche un grande successo degli anni 60, scritto, interpretato e portato in classifica dai genovesissimi New Trolls. Sì, avete capito bene, portato in classifica, perché da che mondo è mondo i disastri commercialmente funzionano sempre, come vi dimostreremo anche nel proseguo della nostra trasmissione.
Le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai, laggiù era buio. Nessuno parlava, solo il rumore di una pala che scava, le mani, la fronte, hanno il sudore di chi muore. Grande più del mare, ritorna alla mente il viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno. del paese si risveglia. Un sordo fragore ferma il respiro di chi è fuori. Paura, terrore sul viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno.
Complesso e da una sciagura a un'altra. Eccovi dunque i Cugini di Campagna narrarci in musica una delle loro storie d'amore più disperate. Un grande amore, una terribile malattia, una fine inevitabile. E lui, che è rimasto inconsolabilmente vedovo prima ancora di avere contratto con la poveretta matrimonio, non può altro che rimpiangere l'amore che fu e poi non fu più, intonando come da titolo una preghiera.
Amore mio, di te laggiù. Amore mio, la nostra casa è il paradiso, ritrovo adesso il tuo sorriso, non devi avere più paura. Amore mio, non ce la fa più. Amore mio, senza di te
La voce del padrone.
Una volta pensavo che i peggiori fossero i ragazzi in gita scolastica, gli adolescenti, quelli capaci di iniziare a urlare alle 6 del mattino alla partenza, ebri di gioia per i 3-4 giorni di casino assicurato, e di continuare imperterriti a urlare per ore. Mi capitarono loro le classi in gita quando iniziai a fare questo lavoro. All'inizio ne fui contento, poi nel giro di 2-3 gite cambiai rapidamente idea. Non li sopportavo, non smettevano mai di urlare. Mangiavano continuamente sul pullman lasciando briciole e cartacce ovunque. I professori mi guardavano implorando pietà, mi sussurravano delle scuse a mezza voce e volevano aiutarmi a raccattare i rifiuti. Ma dovevano correre dietro a questi scalmanati minorenni che erano sotto la loro custodia. All'inizio, 20 anni fa, somigliavo a Leonardo DiCaprio e la mia ragazza di allora accentuava questa somiglianza facendomi pettinare come lui. Io la assecondavo. Beh, un po' mi piaceva anche, perché essere guardato mi faceva sentire figo. Non mi ero mai considerato bello, né consideravo bello DiCaprio, ma se lui piaceva, allora piacevo anch'io. Le ragazzine ovviamente andavano pazze per me. Salendo e scendendo dal pullman, mi salutavano sbattendo le ciglia cariche di mascara e ridacchiavano come occhette. A ogni gita spezzavo una decina di cuori. Che noia. Passai allora alle gite con i bambini più piccoli, preso dall'entusiasmo dei 2 dolcissimi nipotini della mia ragazza. Era un'altra all'epoca e io non somigliavo più tanto a DiCaprio, che nel frattempo era anche un po' passato di moda. Fu un dramma. Facevo gite di mezza giornata nei dintorni. I tragitti quindi erano brevi, un'ora al massimo, ma era un'ora di strilli e canti stonati. Una volta rimanemmo in coda a lungo per un incidente e quelle pesti cantarono almeno 10 volte quel mazzolino di fiori. Ho odiato i fiori per una settimana. No, nemmeno i bambini piccoli facevano per me. Venivo sommerso prima della partenza dalle raccomandazioni dei genitori. C'era sempre qualcuno che litigava e qualcuno che stava male. C'era il bulletto che approfittava della confusione per picchiare il più debole e la bambina che perdeva la bambola e scoppiava a piangere. I cellulari delle maestre suonavano di continuo e dopo 2 anni di quella vita non ce la feci più. Fui di nuovo trasferito. Mi capitarono le cosiddette gite delle pentole, quelle in cui in 3 giorni visiti un'intera regione a 199 euro tutto compreso, anche i pasti, ma poi ti devi sorbire le presentazioni. Io le chiamo delle pentole, ma mica presentavano solo le pentole. No, ci sono tutti i prodotti per la casa, per la bellezza, per dimagrire e tanto altro. Il presentatore o la presentatrice saliva sul pullman con la sua valigia carica di roba e si metteva in prima fila esattamente dietro a me. C'era sempre, e sottolineo sempre, la curiosa che proprio non poteva resistere senza sapere tutto di tutto su tutti i prodotti. E così, mentre guidavo, imparavo come levare le macchie dei caffè dai vestiti, come fare sparire i peli di gatto dalla moquette, il paradiso degli allergici, mi venne da dire un giorno, e come cucinare un ottimo soufflé al cioccolato. cioè questa cosa solo in teoria, perché provai a prepararlo a mia moglie, un'altra donna ancora. A ogni cambio di lavoro cambiavo anche la donna, ma fu un disastro. Però quella stessa sera concepimmo nostra figlia, e quindi forse un disastro totale non fu. Mia figlia nacque e io non me la sentivo più di stare giorni e notti fuori casa. Quindi mi fece assegnare al trasporto cittadino. Che idea malsana. Perennemente imbottigliato nel traffico, costretto a guidare su strade che sembrano bombardate. Con la gente che fa sempre le stesse domande del tipo «Ma passa da Piazza Manzoni?» quando a caratteri cubitali sul bus c'è scritto che va a Piazza Dante, che è dalla parte totalmente opposta. Non sapete quante volte avrei voluto dire di sì e mandare la gente totalmente fuori strada. Ma non l'ho mai fatto, anche perché ero già stato segnalato all'azienda da un vecchio malefico, che si era arrabbiato perché gli avevo dato un'informazione non del tutto esatta e l'avevo fatto scendere alla fermata sbagliata, vicina al posto dove doveva andare, ma comunque sbagliata. Poi, una volta litigai con una passeggera, perché, a suo dire, avevo frenato troppo bruscamente e le si erano rotte le uova fresche appena comprate al mercato. Provai a dirle che avevo frenato perché un motorino mi aveva tagliato la strada, ma non volle sentire ragioni. Continuava a urlare che si erano rotte le sue stupide uova. Le dissi che gliele avrei pagate, ma lei gridò che si era anche sporcata la borsa di tela. A quel punto le dissi di andare a fanculo, lei, le uova, la borsa. Si offese moltissimo. Mi fece un'altra segnalazione, ma molti dei passeggeri erano dalla mia parte e così mi diedero un periodo di riposo. Mi dissero che ero stressato e chi non lo sarebbe stato con una vita del genere. Infine, pochi mesi fa, con alle spalle un divorzio e una causa per l'affidamento della bambina e del cane, ebbene sì, anche il mio povero barboncino è finito tra le contese, mi affidarono le gite dei vecchi. Bene, pensai, non sarà un compito difficile. Si tratta di portare anziani in visita ai santuari, da Padre Pio, da Papa Giovanni, cose così. Pensavo che i vecchi salissero sul pullman e si sedessero tranquilli al loro posto, senza far troppo casino e senza rompere. Mi sbagliavo. È tutto un «mi scusi, potrebbe andare un po' più piano. Sa, a mio marito fa male il pullman. Scusi, potrebbe andare un po' più forte. Se va così piano, perdiamo la funzione con la benedizione. Scusi, quando ci fermiamo? Sa, la prostata». E così via. Per non parlare della bigottona che si siede in prima fila, dove si sedeva il venditore di pentole e snocciola il rosario. E la matta, che esordisce con «Oh giovanotto, mi ricorda tanto il mio figliolo morto tanti anni fa», per poi passare a parlare dei bombardamenti, i mezzi sordi che si raccontano le reciproche malattie e le fanno sentire a tutto il pullman. Così sono arrivato alla decisione. Eravamo di ritorno da Padre Pio. La pioggia e un incidente avevano reso il viaggio ancora più lungo. Qualcuno dei vecchi dormiva russando. Qualcun altro guardava l'orologio ogni due minuti. Qualcuno piagnucolava. Non so perché, ma c'è sempre uno che piagnucola. Sarà l'emozione di tornare a casa o quella di avere lasciato Padre Pio o chissà che altro. La matta che «Oh, lei mi ricorda mio figlio!» mi stava raccontando per l'ennesima volta la litigata con la dirimpettaia per il cane che abbaiava. Ma non avrei saputo dire se quella litigata era avvenuta il giorno prima o nel 1958. Ero stanco e avevo sonno. L'ultima sosta risaliva due ore prima e gli effetti del caffè stavano svanendo. Ma mancava meno di un'ora all'arrivo, era notte fonda e non volevo ritardare ancora. La matta non smetteva di parlare nonostante gli appelli degli accompagnatori. L'altro matto della gita, quello convinto che io gli volessi portar via la moglie, urlava dal fondo del pullman che il vecchio seduto accanto a lui era in realtà una spia. E il vecchio in questione, completamente sordo, rideva sguaiatamente senza capire. La bigotta del rosario, quella che non manca mai, bisbigliava sempre più velocemente «Santa Maria, Madre di Dio». Era un ronzio continuo. All'ennesimo «Amen» presi la decisione. Non avrei inforcato la galleria, avrei sterzato leggermente finendo contro il muro. A quella velocità, più o meno 100 km orari, sarebbe stato un bel colpo. Vidi la scena davanti ai miei occhi ancor prima di viverla. Avrebbero tutti pensato a un colpo di sonno. Stavo perdendo mia figlia. E dietro di me si consumavano inutili vite. La mia, di vita, era stata scandita da caselli e autostrade, curve di montagne e traffico, rumore alle mie spalle e distese di asfalto davanti ai miei occhi, paesaggi bellissimi che vedevo solo con la coda dell'occhio. Strada, corsia, linee bianche, interruzione, lavori in corso, buongiorno e buonasera, sorrisi di circostanza. Mi appariva tutto così inutile, così stupido. Avevo nelle orecchie la litania, Ave Maria piena di grazia e un lamento lontano. Forse qualcuno stava facendo un brutto sonno. Su, nell'ora della nostra morte, sterzai decisamente, pigiai forte il piede sull'acceleratore e attesi lo schianto. Fu rumore di lamiere, di vetri infranti, furono grida e pianti, sirene e poi silenzio. La conta dei feriti e dei morti, il sangue che mi usciva dalla fronte, la corsa in ospedale e l'odore di disinfettante. Quando riaprii gli occhi, accanto a me c'era una figura curva che bisbigliava «Prega per noi peccatori». Urlai, dissero che avevo sognato, poi arrivarono i dottori, i poliziotti, mi accusarono di omicidio. C'erano stati 15 morti. Il mio avvocato voleva farmi passare per pazzo. Pazzo? Pazzo io? Signor giudice, non sono pazzo. Stressato, forse, ma pazzo no. Ero lucido quando ho fatto schiantare il pullman. Volevo liberare quelle anime dai loro corpi doloranti. Volevo liberarmi io. E sono qui, davanti a lei, a chiederle, lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto? Perché giudicare è facile quando non si sanno le cose. Mi chiedono se di notte sogno l'incidente. Mi dicono che mi sveglio urlando. Sì, ma non perché sogno lo schianto o per i sensi di colpa. Urlo perché nelle orecchie, come una musica stressante, sento una voce che ripete «Benedetto il frutto del seno tuo, Gesù!» Che fa, signor giudice? Mi condanna?
Abbiamo ascoltato La struggente ultima neve di primavera del maestro Franco Michalizzi, colonna sonora di un film che, distribuito nelle sale il 20 dicembre del 1973, sbancò letteralmente al botteghino, arrivando ad essere il 17esimo migliore incasso della stagione cinematografica 73-74, rilanciando in Italia il genere comunemente definito strappalacrime, già molto in voga tra la metà degli anni 40, la metà degli anni 50. E prima ancora durante il periodo del cinema muto. Protagonista del film un bambino, tanto simpatico e carino quanto sfortunato, a cui una terribile malattia nega il sacrosanto diritto di diventare adulto.
Papà, mi sento molto meglio. Vedi, ho anche fame. Papà, è da tanto che volevo chiederti una cosa. Mi porti a Luna Park? Per favore. Mi ci porti, papà?
Adesso.
E quando allora?
Ma torniamo alle tragedie più lontane nel tempo, come quella della povera Yuna, una esotica ragazza del 1942 che in piena Seconda Guerra Mondiale attende invano il ritorno del suo grande amore, un marinaio partito ormai da troppo tempo e di cui non si hanno più notizie.
Dalla banchina salpa la nave sul mare, e va lontana, ma spera ognuno tornare, mentre che Yuna frena il singhiozzo nel cuore, un marinaio le canta allora. Yuna, per quest'addio non devi piangere, attendi solo il mio ritorno, poi vedrai che un lieto giorno tutto a noi sorriderà. Dimmi che tu sperando attenderai, io pregherò la Madonnina che per te, mia bella Yuna, mi sorrida la fortuna fino al dì che tornerò. Yuna, asciuga dunque le tue lacrime, ritornerò nella tua casa ed allora sarai mia sposa per la tua felicità. La primavera torna con tutti i suoi fiori, ma è tanto amara se non ritorna il vapore. Una che spera già attende il suo marino, ma solo un eco giunge dal ancora tra le lacrime, ma quel limpido grande mare t'ha rubato il primo amore che mai più ritornerà.
Abbiamo dunque riascoltato Addio Yuna dalla voce del tenore Aldo Visconti. E che le navi affondano, specie se vengono bombardate, è cosa nota a quasi tutti gli autori della musica leggera di ogni tempo. Almeno quanto è noto che la disavventura più grande che può capitare a chi si imbarca su un piroscafo è quella di cadere in mare, come ci ricordano Dino Olivieri e Nino Rastelli nella loro C'è un uomo in mezzo al mare, tragedia marinara, ma qui l'ironia è evidente quanto dissacrante, del 1936.
Allo?
Sì, sì, sull'onda, sull'onda.
La mia linea, la mia linea.
Sì, pronto, allo, allo, siamo in fase, siamo
momento,
in fase.
Un momento, ecco.
Pronto, pronto, allo, allo, allo.
Erano le 9, grande calma in porto, quando in me la radio mi chiamò. Cosa c'è per Giove? Un ferito, un morto? No, mi si rispose, ma però...
Oh, capitano, c'è un uomo in mezzo al mare. Oh capitano, venitelo a salvare. Non sa remar, neppure sa nuotar, e finirà per affogar. Quel poverin, per rimanere a galla, da un'ora sta seduto su una palla che sopra l'onda gluc 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 comincia a far. Oh capitano, venitelo a salvar.
Erano le 10, un presentimento che mi spinse allora a domandar: favorisca a darci qualche schiarimento, come mai c'è un uomo in mezzo al mar?
Oh capitan, c'è un uomo in mezzo al mare. Oh capitan, venitelo a salvare. Allò, allò, sì, sì, vi spiegherò, datemi ascolto per favor. Erano in sei sopra una barca, ma dopo un po' a fondo andò la barca, e cinque sopra sei furon costretti ad affogare, ecco perché c'è un uomo in mezzo al mar.
Fino a mezzanotte non dormì tranquillo, sicché mi decisi a richiamar. Che cos'è accaduto? Sii sincero, dillo, che cos'è accaduto in mezzo al mar?
In mezzo al mar ci stava un bastimento a navigar con uomini 300, ma poi non so per quale poi proprio il bastimento a chi quando si mise in mar allor quella barchetta che naufragò non so per qual disdetta. La palla restò a galla e glo 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 continua a fare, ecco perché c'è un uomo in mezzo al mar. Per rimanere a galla è ancora là seduto su una palla che sopra l'onda blu 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 continua a far.
Allo, allo, c'è un uomo in mezzo al mar.
Più o meno sulla stessa onda, il riferimento e il gioco di parole è puramente casuale, anche la canzone di Paolo Conte, Onda su Onda. Anche qui il protagonista della tragedia è un povero disperato che non si sa come finisce la sua crociera prima del tempo, tra i flutti del mare in tempesta. Qui però, quando tutto sembra mettersi malissimo, spunta nell'autore la geniale pensata di dare al dramma il lieto fine. Ascoltiamo dunque Onda su Onda dalla voce di Bruno Lauzi.
Che notte buia che c'è, povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo. Onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda, mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. sei accorta. Tu stai danzando insieme a lui. L'isola è, il clima è dolce intorno a me, ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso.
Onda su onda,
canzoni, donne di sogno, banane e lamponi.
Onda su onda,
mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi dai. Sarà, ti sei accorta, tu stai danzando insieme a lui, con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Banane e lamponi.
Onda su onda,
mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu. Sogno, banane, lamponi.
Onda su onda,
mi sono ambientato ormai.
E addirittura d'arrivo, avendo ormai intrapreso nella nostra trasmissione il filone del naufragio, eccovi Titanic, tragedia marinara ovviamente ispirata dal transatlantico inaffondabile che di crociere non riuscì a compierne però neppure una, essendosi inabissato con tutto il suo carico di esseri umani dopo una collisione con un iceberg nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 nelle fredde acque della Norvegia, e a cui Francesco De Gregori pensò di dedicare una delle sue canzoni più famose.
La prima classe se costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca forte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. In terza classe si viaggia male. Questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. A noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori. Che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare. In mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica. E gira e gira che piove e nevica. Per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria. E riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare lo trovò subito molto bello. Forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, pensò magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
Nella solitudine del mare, al fondo dell'umana vanità e dell'orgoglio che la progettò, immobile sta. Le camere d'acciaio, un giorno pire dei suoi fuochi di salamandra, fredde correnti percorrono risuonando al ritmo delle lire delle maree. Sugli specchi, destinati a riflettere l'opulenza, striscia il verme marino, grottesco, viscido, indifferente animale. Gioielli progettati con gioia per rapire menti sensuali giacciono opachi, le loro scintille offuscate, nere e cieche. Pesci dai fiocchi occhi a palla ammirano gli equipaggiamenti dorati e si domandano che ci fa questa vanagloria qua giù. Allora, mentre forgiava questa creatura dall'ala tagliente, la volontà immanente che muove e sorregge tutto preparava uno sposo sinistro per lei, così allegramente grande, una forma di ghiaccio, ancora lontana e separata. E mentre l'elegante nave cresceva in statura, grazia e colore, nel silenzio oscuro cresceva lontano anche l'iceberg. Estranei sembravano essere, nessun occhio d'uomo poteva vedere l'intima saldatura della loro storia futura, o presumere che fossero incanalati su rotte coincidenti per diventare a breve due metà di un solo angusto evento, finché la tessitrice degli anni non ha detto ora e ognuno ha saputo e il compimento è giunto a scuotere due emisferi.
E con questi versi di Thomas Hardy, dedicati proprio alla tragedia del Titanic, siamo giunti al termine anche di questa puntata. La finiamo ovviamente ringraziando Claudia Bertanza per la collaborazione prestata ai testi, Walter Martinelli per la parte tecnica e voi tutti per aver ascoltato queste nostre divagazioni sciagural musicali e anche il mio raffreddore. Inevitabile oggi chiudere con la colonna sonora del film che narrò proprio attimo per attimo, quasi come in una telecronaca del disastro, la tragedia del piroscafo inglese My Heart Will Go On, naturalmente interpretata dalla splendida voce della cantante canadese Céline Dion. E do a tutti voi l'appuntamento alla prossima settimana.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo ha presentato
La voce del padrone, ultimi avi conosciuti. Riconoscimenti e parentele musicali curati da Sandro Alba e Massimo Baldini.